Bene, allora credo che un modo così utile e concreto per entrare nel mondo dei disturbi dell'apprendimento possa essere quello di anche vedere come di fatto si comportano questi bambini. No, questo non è il tavolo del servizio che dirigo in Università di Padova sui disturbi dell'apprendimento, ma ho portato qualche materiale che un pochino ci fa immaginare che mi trovi di fronte a questo servizio. Ho qui davanti il materiale che mi ha prodotto un bambino durante le valutazioni o che ho ripreso dalla sua attività scolastica. Questo materiale descrive le valutazioni che abbiamo compiuto, no? Questo è un bambino di seconda elementare che poche settimane fa ci è stato portato dalla famiglia, che è preoccupata perché ha l'impressione che il bambino, che apparentemente sembrava intelligente e capace, tutti avevano detto che avrebbe dato tante soddisfazioni, invece scolasticamente non riesce tanto ad andare avanti. Devo dire che bastava vedere la sua scrittura per rendersi conto che insomma, era deboluccio, ma qualche volta ci si lascia prendere dall'entusiasmo perché il bambino è intelligente, quando si parla con lui capisce al volo, risponde anche in modo appropriato. Quindi si pensava che tutto potesse andare per suo conto, no? Vi do un'idea, immagino che non si possa vedere benissimo, vi do un'idea di quello che è un suo quaderno scolastico. Siamo verso la fine della seconda elementare e si può già intuire, guardando quanto sia scombinata la produzione proprio grafica, che il bambino non è proprio ottimale. Se poi oltre ad andare a vedere il grafismo, esaminassimo anche la correttezza ortografica, cioè se scrive le paroline giuste o sbagliate, già cominceremmo che è un pochino deboluccio. Allora la mamma ce lo porta, ci segnala che pensavano potesse andare bene, già all'inizio, prima per la verità, si erano rese conto le maestre, la mamma, che il bambino non era proprio a posto, però hanno detto, ma aspettiamo, c'è chi prende la scuola di spinta, di slancio, c'è chi invece la scuola la prende con un pochino più di difficoltà. Quindi è successo che per la mamma, aspetta, aspetta, ce l'ha portato da vedere che era ormai quasi alla fine della seconda elementare. Allora noi abbiamo proceduto con la valutazione standard che facciamo, vi farò vedere solo degli esempi di questa procedura standard. Per esempio non vi faccio vedere la matematica perché in effetti in matematica ha fatto benino. Noi facciamo delle valutazioni sugli apprendimenti matematici, dai quali è emerso che il bambino se la cava piuttosto bene, con qualche piccola lacuna, ma insomma è umano, soprattutto l'ambito matematico, non brillare del tutto. Gli abbiamo dato da leggere un brano, quello che usiamo per la parte finale della seconda elementare, che è questo. Per la verità questa è la scheda che ha l'esaminatore, perché nella scheda che legge il bambino non compaiono questi numerini a fianco. Il bambino legge su una scheda in cartone che è un po' come questa. E intanto l'esaminatore ascolta il bambino e si annota quello che sta leggendo. Questa è la scheda dell'esaminatore. Io dico al bambino, vedi, c'è un branetto, cerca di leggere il meglio possibile, non preoccuparti se vedi che prendo il tempo. Il branetto si chiama I topi campanari e tu comincia da qua. E il bambino comincia a leggere. Questo bimbetto, che vedete è intelligente, in matematica fa bene, nel linguaggio orale sembra cavarsela, in 2 minuti è arrivato a questo punto qua. Qui non lo, ve lo indico io con la matita perché forse non si vede bene, è arrivato qui. Ecco che quindi io, grazie ai numeretti a fianco, so quante sillabe ha letto il bambino, perché 85 sono le righe, le sillabe che compaiono fino a qua, e quindi siccome me ne ha letta un'86esima, lui in 2 minuti mi ha letto 86 sillabe. 2 minuti quanti secondi sono? 120. Quindi capite che lui mediamente non ce la fa neanche a leggere una sillaba al secondo. E per non farlo soffrire troppo, dopo 2 minuti ci siamo interrotti, perché normalmente si va avanti fino a 4 minuti di lettura per vedere qual è la prestazione tipica. Ecco, ha fatto anche alcuni erroretti. L'esaminatore sul foglio, sulla sua scheda, che è appunto questa, ha annotato le paroline che lui non è riuscito a leggere in modo giusto. Qualche volta il bambino con tratti dislessici è lentissimo nella lettura, questo è il parametro che usiamo nella lingua italiana, che è una lingua trasparente, ma proprio perché è lentissimo non fa tanti errori, perché è chiaro che se un bambino si mette a leggere c'è ra un a una, non fa errori perché va così piano che non può neanche sbagliarsi, però in alcuni casi invece compare, in alcuni casi di lettura lettera per lettera non accade questo, in alcuni casi accade. Questo bambino ha compiuto un numero non elevatissimo di errori, ma 7 errori. Ecco, i bambini di fine seconda, italiani, leggono mediamente 2 sillabe e mezzo al secondo, con una deviazione standard inferiore alla sillaba. Quindi capite che questo bambino è nettamente sotto la prestazione tipica che si può osservare nei bambini italiani. Forse un bambino che ha delle debolezze intellettive, allora si direbbe, oddio, è tutto un pochino immaturo, ha un ritardo di crescita intellettiva e quindi la cosa è anche un pochino prevedibile. Ma questo bambino è intelligente, quindi non aveva dato dei segni forti, almeno forse perché le maestre della scuola per l'infanzia non avevano particolare occhio anticipatore, ma non aveva dato segni evidenti di difficoltà e adesso è così stentato nella lettura. Ecco, quindi questo è l'elemento che anche noi nella valutazione riconosciamo subito e poi diamo anche un indice o un riscontro oggettivo di questo bambino. Tanto per darvi un'idea di come la valutazione può procedere, noi poi con bambini così in difficoltà completiamo la valutazione della lettura anche con prove che non propongono un brano come questo, ma materiale più semplice. Possiamo cominciare con la lettura di singole lettere. Ad esempio questo bambino singole lettere se la cava bene. Quindi vuol dire che possiede la competenza di decodifica del singolo grafema. Poi possiamo procedere con sillabe o paroline brevi. E già qui comincia a comparire una difficoltà. Quindi la fase del riconoscimento di gruppetti di lettere già mette in difficoltà il bambino. Poi possiamo procedere con la lettura di parole e non parole. Perché si usano tutti questi tipi di materiali? Perché in questo modo si può un pochino vedere dove comincia la debolezza del bambino rispetto ai suoi coetanei. Ecco. Dopo aver fatto una valutazione della lettura, o inframmezzata con una valutazione della lettura, come vi anticipavo, della matematica, si possono anche prevedere delle valutazioni di altri apprendimenti. Per esempio, di questo bambino, che cosa vediamo qua? Vediamo una provina abbastanza divertente, di solito per gli stessi bambini, che è una provina di velocità di scrittura. Cioè, se il bambino ha, e ve l'ho un pochino anticipato, anche difficoltà nello scrivere, nello scrivere bene graficamente e nello scrivere correttamente, ortograficamente, allora può essere interessante vedere quanto è penalizzato dal procedere lentamente. Allora noi facciamo vedere al bambino come deve procedere. Gli mostriamo questi 2 segni grafici, una L maiuscola, minuscola e una E, e gli diciamo fai anche tu la stessa cosa che stiamo facendo noi. Ecco che il bambino ha 1 minuto e deve fare più le possibili. Vediamo così quanto l'aspetto prassico della scrittura, quindi indipendente dalla competenza nella capacità di scrivere le parole, può pesare sul bambino. Il nostro bambino ha scritto 44 letterine, quindi 22 le, nel minuto che gli abbiamo accordato. 44 letterine significa che è un pochino lento. Ecco, la media di bambini di fine seconda è di scrivere 60 lei, quindi anche proprio l'atto grafico non è ottimale. Poi gli abbiamo fatto scrivere invece la parolina 1, per vedere se il fatto comunque di avere memorizzato una certa parolina, è sempre quella da scrivere, può in qualche modo aiutarlo. In effetti in questa seconda prova è stato un pochino aiutato. Gli avevo fatto vedere il quaderno di scuola. E questo quaderno di scuola è interessante da vedere perché noterete che è ancora più disorganizzato rispetto al grafismo che ha manifestato da noi. Ve li faccio proprio vedere in concomitanza perché ci si rende conto che se lui è in condizione più controllata, qui deve scrivere sempre la stessa parolina, e ha una regola chiara, qualcuno che lo guarda, già la sua prestazione è migliore. In effetti, la mia esperienza è che la disgrafia, cioè la difficoltà proprio a usare la matita, la penna e a scrivere in modo ordinato, è spesso secondaria e quindi più facilmente recuperabile, mentre certi elementi legati alla lettura e alla scrittura richiedono un cammino molto più lento. E, le abbiamo proposto, come dicevo, anche prove che erano legate alla singola parola e quindi ecco che qui vediamo per esempio la prova di scrittura di singole parole. Ecco, per esempio il bambino ha commesso molti errori, ha commesso in questa piccola prova 28 errori, una prova di dettato preso dalla batteria di Die e con, su 47 parole ne ha sbagliate 28. Ecco, pensate che la media per bambini di fine seconda, dei bambini italiani, è di 4 errori, quindi si capisce che lui proprio fa fatica a scrivere le parole in modo corretto. Questo non sorprende perché molto spesso la difficoltà di lettura è legata alla difficoltà di scrittura, perché i processi sottostanti sono gli stessi, sia dal punto di vista dei processi neuropsicologici, per esempio la padronanza con i suoni, sia dal punto di vista dell'apprendimento, perché se uno impara a leggere impara anche a scrivere e viceversa, se uno impara a scrivere impara a leggere. E questo è buono quando succede, nel senso che buono, nel senso che non che sia contento che il bambino va in difficoltà sia in lettura sia in scrittura, ma perché in qualche modo vado a trovare un fattore comune che rende più visibile e leggibile il caso del bambino esaminato. Ecco, nel bambino con difficoltà di apprendimento un quesito che ci poniamo sempre è questo. Va bene, tu col linguaggio, siamo nell'area del linguaggio, deve leggere, deve scrivere, non te la cavi, hai delle difficoltà che poi paghi scolasticamente, ma capisci dei testi complessi? Adesso sei così piccolino, sei così indietro con la lettura che non ti chiedo di leggere tu dei testi, perché veramente mi vai in crisi, ti vedo sudare, diventi problematico, ma te lo leggo io, un testo che poi più avanti invece dovresti comunque piano piano, perché anche il dislessico in qualche modo cresce, dovresti essere tu capace di leggere, ecco, ma se te lo leggo io, sei capace di leggerlo. Questo è uno dei classici branetti delle prove MT. Il bambino ha il branetto, deve leggere questo brano se lui possiede una buona competenza di lettura. In questo caso non è vero che sia così, glielo leggiamo noi e poi si trova tante domandine sul brano. No? Domandine classiche a scelta multipla. Per esempio nel brano si dice dove abita il nanetto. Se uno non ha letto il brano ovviamente non può decidere se è sotto l'abete o dentro un gran fungo nella posizione qui indicata, è solo se ha letto il brano che può rispondere a questo, quindi o se l'ha, quando l'ha ascoltato, come nel caso del nostro bambino, l'ha capito. Ecco, quindi noi possiamo vedere se l'aspetto linguistico, molto importante scolasticamente, direi centrale, di capire bene quello che si legge o quello che viene detto a scuola, è presente o meno. Nel caso in questione il bambino ha dato 6 risposte giuste su 10. 6 risposte giuste su 10 è nettamente sotto la media nazionale, però non così sotto come per nella lettura e la scrittura. Quindi questo è un caso soprattutto di dislessia, disortografia che abbiamo visto, con ripercussioni anche in altri aspetti dell'elaborazione linguistica, ma non, come abbiamo detto, nell'area della matematica dove abbiamo visto che se la cava molto bene. Quindi brevemente avete avuto un'idea di come può presentarsi un bambino in difficoltà. Faccio scorrere velocemente delle immagini della prova, così si può vedere come si presenta un classico test di comprensione di testo, o orale, o di lettura. domande figurate e ci sono invece domande testuali, perché sono domande testuali. È poi interessante andare a vedere quali domande ha sbagliato il bambino, perché così ci si rende conto della specifica caratterizzazione della sua difficoltà di comprensione del testo.